Se avete letto un qualsiasi commento al Cantico dei Cantici o se magari lo leggerete dopo questo percorso che stiamo facendo insieme, voi troverete che a questo capitolo 7, che è quello appena ascoltato, si dà questo titolo: Il nuovo canto del corpo femminile. E io credo che effettivamente avete sentito quasi una sorta di ripetizione in alcune parole pronunciate stasera, ripetizione di quello che è stato il capitolo 4. Nel capitolo 4 il corpo della donna era descritto con una certa cura di particolari dal suo amato, amico, fratello, sposo. Qui nel capitolo 7 è nuovamente descritto. Tant'è che vi devo dire in tutta la verità, non è semplice pensare di commentare questo capitolo, anzitutto per la sua brevità, troppo conciso, probabilmente andava messo insieme ad altri. E poi perché appunto c'è una sorta di ripetizione. Però se ogni commentario dice il nuovo canto del corpo femminile, questo significa che c'è anche una novità, che c'è anche qualche cosa di inedito, qualcosa di diverso. Perché c'è qualche cosa di diverso nella descrizione del corpo femminile e quindi nella descrizione dell'anima? Perché teniamo presente sempre i due registri del cantico. Perché è avvenuto qualcosa in mezzo tra il capitolo 4 e il capitolo 7. È avvenuta quella crisi, quella rottura, quel peccato, quell'incomprensione, quella difficoltà. Ciascuno metta la parola che ritiene più opportuna, che avevamo commentato nel capitolo 5. Cioè la crisi, la difficoltà, l'incomprensione ha generato un nuovo modo di intendere il rapporto e un nuovo modo di vedere la persona. Come possiamo interpretare questa novità, questo modo nuovo, e come lo possiamo cogliere da questo brevissimo testo? Anzitutto, e credo che ciascuno di voi l'abbia capito, qui per la prima volta dopo 7 capitoli si dice il nome di questa donna. Shulamit, che al suo interno ha la radice Shalom, che vuol dire pace, quindi colei che arreca pace, colei che genera pace. 7 capitoli senza dire il nome, e qui il nome. Significa che quel momento di incomprensione ha permesso a questa persona, a questa donna, di venire fuori per quello che è. E che forse le crisi religiose e spirituali permettono all'anima di venire fuori per quello che è. E che quindi, e mi spingo molto in là, tante volte la crisi, l'incomprensione, la difficoltà è veramente benedetta. Perché noi non verremmo fuori nella nostra verità se non ci fosse quella difficoltà. Qui possiamo dire questo, la donna esce in tutta la sua verità, il nome vuol dire la completezza della persona, e solo ora emerge il nome. Il verbo usato, che qualcuno traduce voltati, come Enzo Bianchi in questo caso, altri traducono avvicinati, altri più moralmente traducono convertiti, è un verbo che nella lingua ebraica è usato per esprimere il desiderio di ricostruire una relazione. Quindi è un verbo che richiama l'idea della riconciliazione. Il coro, le persone che circondano questa donna, la stanno invitando alla riconciliazione. E quindi la descrizione che il suo amato fa di lei è la descrizione di chi è riconciliato. E la vedete, è una descrizione poetica in modo straordinario, ricchissima di simboli. Sono delle allegorie che ci fanno viaggiare quasi in un altro mondo. Provate a pensare al momento in cui siete riusciti a riconciliarvi con qualcuno. Ad esempio, in un rapporto a due, la riconciliazione forse è il momento più bello. Proprio l'attimo in cui ti riconcili. È bellissimo. in cui ricostruisci qualcosa che ti sembrava rotto, in cui recuperi delle emozioni che ti sembravano perdute. Ecco, se riuscite a entrare in quel momento in cui vi siete riconciliati con qualcuno, riuscite a ricostruirlo, allora potete gustare queste parole del cantico. Personalmente mi sono fatto anche una riflessione, mi dico perché la riconciliazione che abbiamo con un fratello, con una sorella, con la persona che amiamo, con la persona a cui teniamo tanto e con la quale magari abbiamo avuto un profondo diverbio, perché la riconciliazione che abbiamo con lei ci provoca delle emozioni, dei sapori spirituali che la riconciliazione con Dio invece non ci provoca? Perché noi siamo sempre all'interno dei due registri, no? Quindi questa è una riconciliazione, questa descritta dal cantico, tra un uomo e una donna, ma anche la riconciliazione tra l'anima credente e Dio. Quando noi ci riconciliamo con Dio, abbiamo la sensazione più di metterci la coscienza a posto che di aver ripristinato una relazione. Perché il nostro rapporto con Dio rimane sempre timbrato dall'idea della legge. L'umanità, le culture hanno bisogno della legge, perché senza legge non vivono. E a volte hanno preso Dio come il garante di questa legge. E però tutto questo fa sì che una persona, quando va a riconciliarsi con Dio, nonostante questo nome l'abbiamo cambiato, abbiamo detto non è confessione, è riconciliazione, quello che sente ancora dentro di sé è che deve mettersi a posto nei confronti di una legge. E però tutto questo non ti provoca minimamente quel calore, quell'affetto, quella vibrazione del cuore giusta, evangelica, che invece ti regala il riconciliarti con un altro. È una riflessione che dovremmo fare anche noi adulti fino in fondo, perché ancora quando cerchiamo di riconciliarci con Dio andiamo a confrontarci con una legge, non con una persona. Non con il vivente, ma con la legge di cui Dio sarebbe il garante. O sono radici antichissime queste. Kant diceva che, cos'è che spiega l'esistenza di Dio? Diceva la legge morale dentro di me, cioè proprio il cortocircuito più totale, la mia visione, poi qualcuno di voi mi smentisca, mi dica no, non è così, però anche con Dio si tratta di un rapporto con una persona, con un volto, che è quello di Cristo. Anche con Lui, quando ci riconciliamo, quel che dovremmo sentire dentro è la gioia di non aver smarrito un rapporto, come quando ci riconciliamo con la persona amata. Quindi la descrizione che l'uomo fa della sua donna in questo momento è la descrizione di chi si sta riconciliando. Quindi non può essere questa cosa e questa descrizione uguale alla descrizione del corpo fatta nel capitolo 4. E che non sia uguale lo dicono anche alcuni passaggi letterari. Ad esempio, nel capitolo 4, vi ricordate, avevamo detto che erano coinvolti i cinque sensi. Qui il corpo della donna è spiegato attraverso 10 passaggi. Dai piedi su fino al volto. I numeri non sono casuali nella Bibbia, è esattamente il doppio. Significa che lo sguardo che la persona matura dopo essersi riconciliato è uno sguardo più profondo sull'altro, più vero. Quindi, e questo passaggio per me è importante capirlo, la riconciliazione non è facciamo la pace e tutto è come prima, no. La riconciliazione è ripartiamo e le cose sono diverse. Non è una sfumatura da poco, guardate. Facciamo la pace dopo che abbiamo litigato, vuol dire facciamo tornare le cose come erano prima. E però questo lo sapete anche voi nel rapporto umano e tante volte anche nella nostra vita di fede, questo è il punto. Che cosa genera? Che dopo un po' si ritorna di nuovo a litigare sugli stessi punti, quindi di nuovo a peccare sulle stesse cose. Come una sorta di circolo vizioso. E due all'infinito litigano sulle stesse cose, si chiedono scusa sulle stesse cose, ma perché dentro quella riconciliazione c'è solo l'idea del facciamo la pace. Ma non l'idea cominciamo una cosa nuova. Invece qui la donna è descritta non più con 5 modalità, ma con 10 parti, per dire c'è una novità. Io la sto vedendo con degli occhi che non sono più quelli del capitolo 4, ma in un altro modo. E questa novità è espressa anche da un altro particolare. Nel capitolo 4 la donna era descritta dalla testa ai piedi. Qui è descritta dai piedi alla testa. Il movimento inverso. Quindi non è assolutamente uguale a prima. Quando noi nella confessione diciamo che una volta che ottieni il perdono tu sei una creatura nuova, capite che questa cosa? Non sei una creatura nuova per come tu sei in grado di ottenere la novità di vita con i tuoi sforzi, sei una creatura nuova per come ti guarda Dio, perché ti guarda come una nuova creatura, ai suoi occhi sei come una nuova creatura. Non è che tu ti vai a confessare, hai pulito il peccato e sei quello di prima, come quando il peccato non ce l'avevi. Sei una nuova creatura, perché l'esperienza della confessione è un'esperienza battesimale, no? Quindi se sei una nuova creatura, non basta fare un altro peccato per distruggere questa nuova creatura che sei. Si capisce questa cosa? Cioè non è che io mi vado a confessare, vengo ripulito dei miei peccati, sono quello di prima come quando i peccati non ce li avevo. Accidenti, se faccio un peccato subito dopo e sono di nuovo sporco. Che sono quelli che si vengono a confessare il sabato santo all'ultimo minuto perché hanno paura di peccare, dopo non fanno più la comunione a Pasqua, succede un guaio. No? No. Perché se quella cosa ti rende una nuova creatura, quel sacramento appunto, sei descritto completamente diverso, quella nuova creatura lì non può essere distrutta, perché sei nuovo, sei un altro. E i sacramenti, guardate, come quello della confessione, hanno una forza veramente potente, non possiamo ridurla a una questione, come dire, legislativa e legale. Perché se è solo una questione legale, è chiaro che diventa un peso insopportabile. È una cosa che uno non capisce, continua a dire, io non capisco perché la confessione. Cioè non capisco perché la riconciliazione. Prova a guardarla da un altro punto di vista. A quell'essere nuova creatura che il Signore genera in te. Non è il fatto che sei pulito o sporco, cioè la fedina pulita o la fedina sporca. E quindi prova ad andare a vivere quel momento della riconciliazione, non semplicemente come mi metto a posto la coscienza, ma ricostruisco un rapporto. Ora, questa donna è descritta appunto nel modo totalmente inverso rispetto a come era descritta prima. E siccome nella Bibbia i piedi sono la metafora delle intimità, quando nella Bibbia si parla dei piedi, i piedi sono il simbolo dell'intimità, è molto interessante il percorso, eh? Si è partiti dal volto per andare verso l'intimità, che generalmente il rapporto umano minimamente sano è così, che all'intimità si arriva progressivamente attraverso un cammino. Poi dall'intimità si risale al volto, cioè quell'intimità raggiunta ti permette una conoscenza diversa della persona, a tal punto che nel crescere della relazione l'intimità succede anche che magari non la vivi più. Dove arriva la rottura? Quando è raggiunto l'intimità. Ma sicuro, perché le persone che sono in grado di ferirsi sono quelle che hanno una maggiore intimità nella loro vita. Dove arriva l'incomprensione più vera, più forte? Quando è raggiunto l'intimità. Quando Paolo dice nelle sue lettere che vorrebbe risparmiare ai suoi amici le tribolazioni che avranno nella carne attraverso il matrimonio, intende esattamente questa cosa. Non intende il fatto che saranno tentati sulla sessualità, perché quello sono tentati, e forse persino di più, quelli che non si sposano. Ma intende il fatto che quando tu raggiungi un'intimità di quel livello, ti esponi totalmente dal punto di vista della tua fragilità affettiva, umana, spirituale e psichica. E quindi crei delle condizioni perché una rottura, se c'è, sia terribilmente dolorosa. Un'incomprensione, se c'è, sia terribilmente dolorosa. E guardate, questo è proprio il percorso dei due amanti del cantico, eh? Dal volto ai piedi, che vuol dire dalla conoscenza intellettuale, mentale, alla conoscenza intima, erotica, momento di rottura, di fatica, da quella conoscenza intima, erotica, alla conoscenza più profonda e spirituale della persona. Ultimo elemento della novità è che in questo momento l'uomo vede la donna mentre la donna danza. Prima non era così. Che cosa richiama la danza? Per i padri la danza è simbolo dello spirito che soffia, tant'è che quando dovevano disegnare lo Spirito Santo lo disegnavano come un ballerino, no? Come un uomo nell'atto di fare dei passi di danza. La danza chiama, invoca la musica, cioè quando tu vedi una persona danzare, la vedi come un tutt'uno con la musica di cui lei segue il ritmo. Allora, vedere la persona che danza vuol dire anche entrare in un altro mondo, che è il mondo della musica che la fa danzare. Tant'è che se voi provate a fare e a togliere il volume vedendo, non so, in televisione un balletto, io ho provato questa settimana per dire voglio provare questa cosa, ho tolto il volume, è molto strano. Vedere il puro movimento è strano, in alcuni casi è persino ridicolo. Perché? Perché c'è bisogno della musica. Quindi significa che in quel momento a quell'uomo la persona che lui guarda richiama un valore più grande. Lui vede lei, ma sente la musica che lei sta seguendo. Quindi l'altra persona è diventata in qualche modo il testimone, la testimone di un messaggio più grande di lei. Cioè l'altra persona è un mistero, un tesoro, che ti fa pensare a dei valori che stanno oltre. Credo che in ogni rapporto umano, non soltanto quello matrimoniale, questa sia una questione decisiva. Decisiva. Io vedo un fratello, una sorella, vedo lei, ma attraverso lei vedo qualcosa di più grande. Noi cristiani diciamo vedo Cristo. Vedo lo Spirito di Dio che agisce in lei, appunto la musica. Quindi ogni persona che incontro diventa per me un veicolo di quella grandezza di Dio, di quel mistero di Dio che avvolge ogni cosa. E anzi, Dovrei poter dire ad ogni persona grazie per la musica e la danza che mi fai gustare. Cioè, perché attraverso quello che tu sei per me, io colgo qualcosa di grande. Non vedo solo te, ma vedo Dio all'opera in te. Questo significa scorgere la luce che c'è dentro ogni essere vivente e il mistero che avvolge la vita di ogni persona che incontriamo. Quindi capite che alla fine, insomma, è brevissimo, è ricchissimo dal punto di vista simbolico, e però effettivamente è nuovo, no? Quindi ci hanno ragione quando nel commentario scrivono il nuovo canto del corpo femminile, perché è completamente nuovo. Mi sono permesso di mettere un brevissimo commento di Giovanni Paolo II, perché anche lui ha scritto un commento al Cantico dei Cantici. In una sintesi molto molto elementare, il testo di Giovanni Paolo II, non questo che è solo un pezzettino, ma il testo più grande, dice questo, dice: nel cantico non si incontrano solo due corpi, ma due persone che si parlano. Il corpo senza parola rischia di essere muto. La parola deve partire dal corpo, perché se parte da un'idea fa violenza al corpo. Ma se parte dal corpo e dalla vita, lo arricchisce. Quindi tutto il testo è una riflessione su come le nostre parole qualificano le nostre relazioni, su come usiamo le parole nei nostri rapporti. Se sono parole che nascono da idee e vogliamo in qualche modo forzare la vita e la realtà, sono parole che descrivono la vita e la realtà e l'accolgono. Pensate a quante incomprensioni ci sono perché si usano male le parole, perché si pronunciano parole ideologiche. E non vuol dire filosofiche, le parole ideologiche sono quelle in cui le nostre idee sono nella nostra zucca e le vogliamo applicare agli altri prima di capire gli altri che cosa fanno e che cosa dicono. Quindi prima di accogliere la vera, nuda, cruda realtà del corpo degli altri, cioè della loro storia, diciamo parole che stanno nella nostra testa, quindi nelle nostre idee, per incasellare l'altro dentro quello spazio. Questo avviene in tutti i rapporti. Quindi alla fine la grande riflessione filosofica di Giovanni Paolo II, perché il testo è proprio un testo di filosofia, onestamente, alcuni passi un po' complicato, però dice questo e ti fa interrogare sul modo con cui usi le parole. Se te le lasci suggerire dalla vita o se le imponi alla vita.